madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me.
Sono nato negli anni 70 e da bambino fino all'adolescenza e oltre c'era una categoria sociale ben chiara e comune nella società, una categoria che poi come era apparsa è scomparsa, o meglio, si è ridotta, disintegrata e definita sepolta tra le pieghe oscure della società. Quella categoria di persone che per me era normale considerare nel novero della gente che si incontrava ogni giorno aveva un nome preciso: i drogati. I drogati, i tossicodipendenti, come li chiamavano le istituzioni, non erano all'epoca una stranezza, un'eccezione, una devianza relegata ad ambienti marginali. Erano ovunque, per le strade, nei parchi, nelle stazioni, nelle vie centrali delle città. Un'intera generazione, forse due, travolte da un'epidemia senza precedenti che quasi non lasciava scampo. Chi si salvava era comunque condannato allo stigma e ad una vita incredibilmente difficile. E noi che vivevamo in mezzo a quell'epidemia, che camminavamo su viali coperti di siringhe usate, che vedevamo i ragazzi appena più grandi di noi distruggere le proprie esistenze in un gesto che dall'esterno sembrava così futile e lontano, non sapevamo niente di tutto quello che stava accadendo. Per noi, nati proprio negli anni in cui l'eroina arrivava in massa in Italia, tutto quello era semplicemente normale. Non riuscivamo nemmeno a immaginare un mondo senza drogati, senza quella processione di disperati magrissimi ed emaciati che vagavano come zombie per le strade o si accasciavano sui marciapiedi, spesso con il braccio ancora scoperto e l'ago nella vena. Per noi quelle figure erano parte della società, come i ladri, le prostitute, i preti, i meccanici, le massaie, i netturbini o i poliziotti, mentre i nostri genitori, la scuola, la chiesa, il partito, il governo, le istituzioni, tutti quanti erano completamente impreparati. Nessuno sapeva cosa fosse l'eroina, da dove arrivasse, che effetti avesse, come si preparasse una dose, com'era tagliata. Eppure tutti sapevano chi la vendeva, la complessa rete di distribuzione che lasciava proprio ai drogati, i cavalli come si chiamavano all'epoca, il compito ultimo di consegnarla ai destinatari finali. L'eroina non era una droga sociale, non si consumava nei luoghi di divertimento, era un fatto intimo e personale che spesso si condivideva all'interno di gruppi ristrettissimi, ma non oltre. L'eroina era, ed è, una droga che isola le persone, le trascina in un posto diverso, dove il resto del mondo, così come lo vediamo noi, non importa nulla. È una droga che divide la società. Chi si droga, di là, e chi non si droga, di qua, incapaci di comprendere minimamente le ragioni, le motivazioni, i drammi e le logiche dell'altra parte. Quello che mi ha sempre colpito di questa vicenda terribile è stato negli anni a seguire rendersi conto di come all'epoca si fece e si parlò poco del fenomeno, se non come un fatto assodato, un problema esistente, la cui unica vera causa erano le pessime scelte di quei giovani, di quelle generazioni. Ed essendo frutto di una scelta, in un paese che ama appoggiarsi ai sensi di colpa, non era un problema della società, ma di chi faceva quella scelta, ed erano quelle persone e le loro famiglie a dover pagare il prezzo e trovare una soluzione. Le prime comunità di recupero, i primi gruppi di aiuto, furono tutte e solo iniziative private, spesso con risultati discutibili. Le istituzioni osservavano, facevano statistiche, i giornali e la televisione stigmatizzavano il problema, le forze dell'ordine reprimevano i disdicevoli effetti come l'accattonaggio e l'aumento dei piccoli furti, cercando di proteggere le preziose autoradio dei padri di famiglia che parcheggiavano in centro, e nessuno mosse un dito per anni e anni, mentre migliaia di giovani di ogni classe sociale, ma soprattutto di quelle operaie, morivano come mosche. Ed è proprio nel ricordo di quell'incredibile silenzio, di quella mancanza di informazione, del fatto che nessuno ne parlasse davvero, che l'unico strumento della società fosse reprimere e rimuovere, colpevolizzare e dimenticare, che ho deciso di raccontare questa lunga e delicata storia, che parte da molto lontano ed arriva molto, anche troppo, vicino. perché sono convinto che il silenzio, l'emarginazione e l'ignoranza siano il terreno ideale per diffondere le dipendenze e che la mancanza di un'informazione chiara, scientifica, aperta, umana fu una colpa terribile e imperdonabile della società di quegli anni, come lo è ancora, in parte, nei nostri.
E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, io dati a un passante.
Quasi tutti i trattati e i manuali sulla storia delle sostanze psicotrope iniziano raccontando che l'uomo ha sempre cercato di trascendere la propria coscienza usando sostanze in grado di alterare la mente. Per quanto si vada indietro nel tempo, l'uso di sostanze naturali per modificare la propria percezione del pensiero, del corpo e della realtà si trovano ovunque, in ogni epoca, in ogni cultura, in ogni civiltà, e a quanto pare anche alcuni animali, come i delfini, hanno imparato comportamenti in grado di alterare il sistema nervoso e sembrano gradirlo. Eppure tutti questi comportamenti, tutte queste sostanze, sono sempre rimaste in ambiti ristretti e precisi, spesso rituali. L'alcol, le sostanze allucinogene, vegetali o animali, le pratiche in grado di produrre alterazioni di coscienza, sono sempre stati al centro della cultura umana, ma con un ruolo ben definito. I problemi iniziano sempre quando la tecnologia inizia a raffinare queste sostanze oltre un certo limite e quando qualcuno decide di sfruttare questo nuovo limite per fare soldi. L'alcol stesso si trasforma in una piaga sociale soprattutto quando l'uomo impara a produrre e vendere bevande con una concentrazione alcolica eccessiva, troppo difficile da gestire e in grado di produrre una rapida dipendenza. Se nell'area mediterranea l'alcol ha avuto un ruolo quasi esclusivo in questo scenario e lo troviamo come simbolo di ebbrezza nei testi delle culture più antiche, appena ci spostiamo a Oriente altre sostanze prendono suo posto. Erodoto, nel quarto libro delle storie, ci racconta dell'hashish già 4 secoli prima di Cristo, parlandoci di come gli sciiti lanciassero urla di gioia quando respiravano l'effluvio del seme di canapa indiana. Anche Marco Polo ci racconta le storie dei leggendari assassini che tramite bevande all'hashish vengono indotti all'omicidio, mentre i conquistadores spagnoli ci narrano l'uso delle foglie di coca masticate come rimedio contro la fatica o per scopi rituali. C'è una sostanza, però, che più di tutte sembra destinata ad un destino diverso, che appare subito più potente delle altre e che proviene proprio da uno dei fiori più belli in natura, il papavero. I Sumeri definivano il papavero la pianta della felicità e gli effetti psicotropi del succo di papavero erano ben conosciuti ai medici dell'antica Grecia, come riportato dal filosofo e botanico Teofrasto nel III secolo a.C. L'oppio e la carne di vipera erano i principali ingredienti della terriaca, inventata dal medico personale di Nerone, Andromaco, che attraverso perfezionamenti introdotti da Galeno è rimasta in uso fino al XVIII secolo. Il primo passo verso l'abisso viene fatto dal medico e alchimista Paracelso nel 1500 e si chiama laudano, una miscela di oppio, alcol e spezie, tra cui zafferano, cannella e chiodi di garofano. Il risultato è una bevanda brunastra contenente l'1% di morfina, in cui il gusto amaro e sgradevole dell'oppio viene mascherato dagli altri ingredienti. Il suo scopo è medico e analgesico inizialmente, ma molte persone capiscono che oltre ai dolori del corpo, il laudano lenisce anche quelli dello spirito, e il suo consumo porterà per secoli alla dissoluzione di poeti, artisti e amanti disperati. Nel 1680 Thomas Sydenham crea la tintura d'oppio, usata come sedativo e analgesico, e la guerra civile americana è il luogo ideale per testarla. La tintura si rivela utilissima per il dolore fisico dei soldati feriti, ma anche un lenitivo per le sofferenze psicologiche dello stress post-traumatico dei reduci. E i reduci diventano rapidamente dipendenti da questa sostanza, creando il primo fenomeno di tossicodipendenza di gruppo dell'età moderna, la cosiddetta malattia del soldato, che colpì migliaia di uomini durante e dopo la guerra. Nel 1804 il farmacista tedesco Friedrich Wilhelm Adam Serturner riesce a isolare dall'oppio il suo alcaloide più potente, la morfina. Separata e raffinata dagli altri 50 alcaloidi dell'oppio, la morfina è 10 volte più potente del prodotto grezzo e induce in brevissimo tempo assuefazione e tolleranza, il che vuol dire che per sentirne gli effetti occorre aumentare costantemente la dose. La dipendenza psicofisica che si instaura è subito molto forte e per la prima volta si affaccia seriamente il pericolo dell'overdose, ossia di assumere una dose che l'organismo non tollera, causando il coma e la morte. Il rischio è aumentato proprio dalla tolleranza e dalla discontinuità dell'assunzione. Paradossalmente è più facile rimanere vittima di overdose se si sta cercando di smettere o se non si ha avuto accesso alla sostanza regolarmente. Infatti, se l'organismo inizia a disintossicarsi, la tolleranza diminuisce rapidamente e la dose consueta, dopo un periodo di astinenza, può rivelarsi fatale. Paradossalmente, la morfina viene proposta proprio come farmaco per liberarsi dalla dipendenza dall'audano e in generale dall'oppio e dall'alcol. Per funzionare, funziona, ma crea una dipendenza ancora più forte. Questo non impedisce, anzi, incrementa le vendite della morfina pura, che proprio nella sua purezza illude i consumatori di assumere una sostanza meno pericolosa. Ad Darmstadt, in Germania, Serturner inizia a venderla nel 1827. La farmacia diventa una casa farmaceutica, la Merck, e si sviluppa in fretta soprattutto intorno alla vendita al pubblico della morfina. Se leggiamo le pagine della Situazione della classe operaia in Inghilterra di Engels, scritto nel 1845, troviamo già l'abitudine di molte donne lavoratrici del Regno Unito di somministrare ai loro bambini una bibita a base di oppio e melassa, commercializzata con il nome di Godfrey's Cordial, allo scopo di renderli più tranquilli e nell'illusione di contribuire alla loro robustezza. I risultati ovviamente sono descritti come disastrosi, così come disastrosi erano gli effetti degli oppiacei sulla salute degli operai che avevano preso l'abitudine di usarli come strumento di attenuazione della fatica e della fame. Nel 1874 il ricercatore britannico Charles Wright, nel tentativo di trovare un nuovo farmaco più efficace contro la tosse e la tubercolosi, riesce a sintetizzare il diacetilato di morfina, facendo reagire la sostanza con l'anidride acetica. Il risultato è una droga 10 volte più potente della morfina, che arriva al cervello molto più rapidamente perché supera facilmente la barriera ematoencefalica, la struttura che protegge il cervello dalle sostanze chimiche che circolano nel sangue. Di conseguenza, la quantità di sostanza necessaria per avere gli effetti della morfina sono molto più bassi e i fenomeni di dipendenza e assuefazione molto più forti e immediati. La potenza e l'efficacia della nuova droga ispirano il suo nome commerciale, eroina, dal tedesco eroisch, eroico, perché non solo promette un effetto importante e immediato, ma si crede, ancora una volta, che la sua purezza sarà tale da evitare gli spiacevoli effetti di assuefazione della morfina, diventando il primo vero baluardo contro la sofferenza umana. La casa farmaceutica Bayer inizia a commercializzarla nel 1897 per gli usi più disparati e in breve diventa di gran lunga il farmaco più venduto in assoluto, ma cosa ancora peggiore, si crea una fama legata al suo nome così terribilmente azzeccato di sostanza positiva, eroica appunto, in grado di elevare l'essere umano dalla sua condizione di sofferenza verso uno stato di benessere superiore. Nel 1905 la città di New York consumava 2 tonnellate di eroina all'anno. In Cina sostituì l'oppio e in Egitto, nel 1930, una persona su 30 era eroinomane. Il passaggio da farmaco miracoloso a piaga dell'umanità iniziò proprio con il cambio del secolo e da lì le cose iniziarono ad andare di male in peggio. Il sogno della droga eroica divenne di colpo un incubo.
Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò.
Le nazioni più colpite corsero a ripari già nel 1925, con misure proibizionistiche che però non tenevano conto di quanto la popolazione fosse già assuefatta alla nuova droga e che a fronte di una domanda così imponente qualcuno avrebbe in qualche modo provveduto a soddisfarla. In quell'anno gli Stati Uniti proibirono ufficialmente l'importazione, la produzione e l'uso di eroina, mentre nel vecchio continente i governi si riunirono a Ginevra nella Convenzione Internazionale dell'Oppio per stabilire nuove regole sull'importazione dell'eroina, della cocaina e della morfina. Ai nuovi divieti però rispose immediatamente l'esplosione del traffico clandestino, che già da diversi anni correva parallelo a quello ufficiale. Nel Regno d'Italia la principale fonte di approvvigionamento illegale, destinata alle classi nobili e più abbienti, veniva direttamente dalle aziende farmaceutiche e dalle farmacie stesse, che distribuivano sotto banco sostanze stupefacenti a chi poteva permettersi di pagarne il prezzo maggiorato dalle proibizioni della legge. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si ritrova al centro del traffico internazionale di stupefacenti, sia a causa della sua posizione geografica, sia al fatto che la sua situazione politica era tutt'altro che stabile. Molti porti erano in una situazione di scarso controllo e la malavita italiana aveva ramificazioni importanti negli Stati Uniti. L'eroina che usciva illegalmente dalle ditte farmaceutiche italiane, a partire dal 1947, passava per il territorio libero di Trieste, all'epoca ancora sotto il controllo militare alleato, e da qui finiva negli Stati Uniti, dove il consumo di questa sostanza era in continuo aumento. Se l'Italia degli anni 50 non era certo ancora un mercato appetibile per il commercio su larga scala degli stupefacenti, per ragioni economiche, sociali e culturali, si rivelava però un ottimo trampolino per il traffico delle stesse sostanze dai paesi produttori verso i paesi dell'Occidente sviluppato. Soprattutto la Sicilia era divenuta, grazie alla presenza delle strutture logistiche e ai contatti internazionali della mafia, la portaerei della droga tra la Turchia e gli Stati Uniti, come veniva definita dalle agenzie antidroga americane. Il traffico di stupefacenti in Italia aveva una doppia corrente. Prima arrivavano in Italia le sostanze grezze o semilavorate dalle città di Istanbul, Izmir e Ankara in Turchia, di Beirut in Libano e di Kabul in Afghanistan. Da qui queste sostanze venivano trasportate nel sud della Francia, principalmente nell'area di Marsiglia, passando dai porti dell'Adriatico o via terra da Ventimiglia, dove venivano lavorate. Una volta che le sostanze grezze erano state trasformate in droghe raffinate, principalmente eroina, queste tornavano in Italia raggiungendo i porti di Genova, Palermo e Napoli e da qui venivano inviate sul mercato statunitense. Questo pattern di spostamenti prese nell'ambiente il nome di French Connection e il crimine organizzato italiano ebbe un ruolo di spicco nell'organizzazione del traffico, in particolare la mafia siciliana. Diversi gangster italo-americani nella seconda dopoguerra furono espulsi o fuggirono nella terra d'origine e da lì presero a organizzare il traffico di droga grazie ai collegamenti internazionali. Uno di loro si chiamava Salvatore Lucania, ma probabilmente l'avrete sentito già nominare con il suo soprannome, Lucky Luciano. Gli altri si chiamavano Joe Adonis, Francesco Paolo Coppola, detto Frank Tredita e così via, in un lungo elenco di uomini più o meno noti che reggevano il traffico di stupefacenti con guadagni enormi, come mai se n'erano visti nel giro della malavita italiana. Quando nel 1956 il Marocco ottiene l'indipendenza, Tangeri smette di essere il porto franco più malfamato del Mediterraneo e il suo ruolo passa tristemente a Napoli, che aveva diverse caratteristiche per diventare tale. La pratica, già esistente e collaudata, del traffico di sigarette di contrabbando, la posizione strategica al centro del Mediterraneo, la mancanza di un clan dominante che imponesse un alto costo di transizione, ampi strati di marginalità economica e vera e propria povertà, e un generale atteggiamento di tolleranza da parte delle autorità che in quei traffici vedevano l'unico modo per sostentarsi delle classi più disagiate. Nel 1965 la prima commissione antimafia, nata anche dietro le pressioni degli Stati Uniti che pretendevano dall'Italia un maggior controllo sul narcotraffico, vara una nuova legge che obbliga i mafiosi e gli indiziati di appartenenza alla mafia alla residenza forzata in città diverse da quelle in cui si svolgevano le loro attività criminali. Con questo a dir poco ingenuo provvedimento si pensava di estirpare la mafia dai propri luoghi di origine, ma la realtà fu completamente diversa, specialmente se pensiamo che mafiosi del calibro di Stefano Bontade, Totò Riina, Salvatore Bagarella, Vincenzo Spadaro e altri vennero obbligati a risiedere proprio a Napoli, nel cuore del traffico di stupefacenti. Fu come gettare benzina sul fuoco e fu anche così che nacque una nuova camorra, più ricca, più potente e più organizzata. Intanto, sul fronte legale, il regime punitivo e proibizionista continuava. Particolarmente funesta fu la legge 1041 del 22 ottobre 1954, dal carattere fortemente repressivo, senza alcuna distinzione tra consumatori e spacciatori, che di fatto condannava chiunque avesse a che fare con la droga a due destini ugualmente terribili e discriminatori: il carcere o il manicomio. Ovviamente il provvedimento non ebbe alcun effetto positivo sulla diffusione dell'eroina in Italia, e con il crescente benessere economico sempre più persone divennero possibili acquirenti di un nuovo e fiorente mercato interno. Non parliamo ancora di giovani, il 90% dei tossicomani di quest'epoca ha più di 35 anni e siamo su numeri e circoli ristretti, ma la tendenza è preoccupante, anche se nessuno se ne preoccupa davvero troppo. In fondo è una nuova forma di devianza e criminalità, e per quello la società è perfettamente attrezzata, con forze di polizia, prigione e manicomi per i più poveri e costose cliniche di disintossicazione per i più ricchi. C'è una sentenza, emessa nel 1957 dalle sezioni riunite della Corte di Cassazione, che è esemplare per capire come in Italia il fenomeno della tossicodipendenza fosse già stato marchiato a fuoco con il segno della colpa. Vi si legge che i consumatori di stupefacenti sono persone sospinte da un'ansia esasperata di godimento e sedotte dal miraggio di piaceri raffinati, specie nel campo sessuale. Niente di più sbagliato dal punto di vista psicologico e neurologico, ma in compenso è chiarissimo il biasimo morale sul consumatore di stupefacenti, visto come un vizioso, colpevole del suo stesso malessere, da punire quindi in modo esemplare per mantenere sano il corpo sociale. Anche se all'epoca il consumo di droga da parte di alcune élite poteva avere questa connotazione superficiale, pensiamo ad esempio alla tragica morte di Vilma Montesi, che scoperchiò uno scandalo sulle abitudini sessuali e l'uso di droga delle classi più ricche e potenti del paese, questo stigma di vizio colpevole, ripugnante e irresponsabile rimarrà tale anche quando le vittime della tossicodipendenza saranno migliaia in una sorta di epidemia collettiva attraverso ogni classe sociale. Nel 1973 si registra, senza che nemmeno faccia notizia, il primo decesso per overdose da eroina in Italia. E poi, tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in Italia cambia tutto, e non per il meglio. Di colpo, le droghe diverse dall'eroina praticamente spariscono dal mercato. Cos'è successo? È successo che l'esportazione dell'eroina verso gli Stati Uniti è sempre più difficile. La rete di spaccio tramite le pizzerie italiane in America, geniale idea criminale di Tano Badalamenti, viene smantellata dall'operazione Pizza Connection. I laboratori marsigliesi vengono distrutti da una vasta operazione internazionale e anche la French Connection viene spezzata. Ed è allora che la nuova, feroce Cosa Nostra dei Corleonesi sconfessa i vecchi boss e il mantra secondo il quale il commercio di droga va bene purché fatto all'estero. Viene dato così il via libera a vendere il prodotto anche in Sicilia e in Italia. È una trasformazione non solo criminale, ma anche antropologica e sociologica, perché a Palermo la droga cominciano a venderla in tutte le strade. ed è una trasformazione nel marketing della droga, perché bisogna portare tutti i consumatori verso il prodotto principale, quello di punta, quello che costa di più e dà una dipendenza immediata, l'eroina. Uno dei pochi ad accorgersene, a capire il collegamento tra quel dilagare di eroina per le strade, quello spaccio capillare e diffuso e i grandi criminali in cima alla piramide che si arricchiscono a dismisura, uno dei pochi a parlarne, a provare a rendere pubblica la cosa, si chiama Rocco Chinnici ed è un magistrato siciliano. Rocco Chinnici viene ucciso alle 8 del mattino del 29 luglio 1983 con una Fiat 126 verde imbottita con 75 kg di esplosivo parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Giuseppe Pipitone Federico a Palermo. Si inizia a capire che dal Libano la mafia non ha importato solo la droga, ma anche la tecnica delle autobomba. Dagli anni Ottanta la droga diventa sinonimo di eroina e l'eroina scorre a fiumi per le strade di tutta Italia. Ogni paese, anche il più sperduto, è raggiunto da un sistema di distribuzione efficientissimo. Nascono nuove rotte clandestine per importare l'eroina dal Triangolo d'Oro, il confine tra Birmania, Thailandia e Laos. Le raffinerie locali producono una sostanza meno pura, di colore bruno, come lo zucchero di canna, che infatti viene soprannominata Brown Sugar, nata per rifornire i giovani soldati americani nell'inferno del Vietnam e poi diffusa in tutto il mondo. La richiesta di un prodotto più puro viene soddisfatta dalla variante China White, che qui veniva chiamata la thailandese, bianchissima, che arriva da Bangkok o da Hong Kong. Ma non basta mai, il mercato ne richiede sempre di più e allora si comincia a importare la morfina dal Kurdistan, proveniente dalla Mezzaluna d'Oro, Pakistan, Iran e Afghanistan, e la si lavora qui, in Italia. I più grandi laboratori in Europa vengono scoperti a Cereseto, in Piemonte, nel 1980 e nel 1985 nei pressi di Alcamo, in Sicilia. Ma per ogni laboratorio che chiude, altri ne vengono aperti. Per ogni sequestro, carichi 10 volte più grandi passano la frontiera e la presenza massiccia di tossicodipendenti che vivono per strada, senza fissa dimora, procurandosi denaro con furti, scippi, prostituzione ed elemosina, diventa una costante in tutte le città italiane ed europee. Prima le grandi, poi le piccole, e poi ogni paese, ogni quartiere, ovunque arrivi una strada o una ferrovia, ovunque ci siano dei giovani, ovunque ci sia una piazza, una stazione, un locale, un bar, un viale o un parco pubblico. Nel 1981 la città di Milano ottiene il triste primato mondiale per numero di morti dovuti ad overdose, e per ogni morto di overdose si devono contare almeno 100 tossicodipendenti da eroina, trasformati in zombie senza interessi, senza amici, senza relazioni sentimentali, senza lavoro, senza più una vita, il cui unico scopo è di procurarsi altra eroina e andare avanti, fino alla dose letale. Le uniche cose che contano sono il laccio emostatico, il cucchiaino in cui sciogliere l'eroina in acqua e succo di limone con l'aiuto della fiamma di un accendino e la siringa. Ci si buca ovunque ci sia una vena superficiale, prima nelle braccia e poi dove si può, dove le infezioni non hanno ancora devastato la pelle. E da lì non importa più nulla. Problemi, pensieri, ansia, fame, desideri, dolore, odio, sparisce tutto. E arriva la botta del piacere più inimmaginabile, violento, immediato ed assoluto. Il sesso, l'alcol, il potere, il successo, persino l'amore, nulla può competere con l'eroina. È una trappola senza via di scampo, un buco nero da cui uscire è quasi impossibile e se lo si fa, non si vedrà mai più il mondo nello stesso modo. Immagina di essere nato cieco, mi disse una volta un eroinomane, e di trovare una sostanza che ti ridia la vista, una vista perfetta, meravigliosa, piena di colori. E che poi ti dicano che quella sostanza prima o poi ti ucciderà. Cosa sceglierai di fare? Tornare nell'oscurità? Se lo farai, e c'è chi lo fa, quell'oscurità sarà molto peggiore di quella in cui vivevi prima di vedere la luce. La vita del tossico, dell'eroinomane, si spacca in due. un'esistenza di abiezione, senza alcuna dignità, senza interessi, senza alcuna remora sociale o etica, che per lui è solo l'orribile incubo tra una dose e l'altra, in cui si può fare tutto, si può concedere tutto, purché l'incubo finisca. E poi c'è la vita vera, che è quella sotto l'effetto dell'eroina, dove tutto funziona di nuovo, gli orrori scompaiono e la definizione di paradiso artificiale è quanto mai azzeccata. Tutto quello che l'umanità ha sempre davvero desiderato, un luogo meraviglioso in cui tutto è semplicemente perfetto ed esiste solo il piacere assoluto, ecco, ora è lì, a portata di mano. Ma dura terribilmente poco e poi l'incubo ricomincia e ci sono due possibilità. O si muore in paradiso o si vive nell'incubo. Si muore soprattutto perché la droga arriva a ondate, con i grandi carichi dall'estero, e il dosaggio è estremamente incostante. Ci si abitua ad una dose di un certo tipo, la suefazione fa sì che si aumenti ogni volta per avere gli stessi effetti, ma gli spacciatori diminuiscono anche la purezza dell'eroina quando inizia a scarseggiare, per poi sospendere addirittura la fornitura, a volte anche solo per far salire il prezzo. Dopo qualche settimana, arriva un carico nuovo e abbondante, inizia a circolare eroina quasi pura, ma l'eroinomane non lo sa, carica la dose, magari dopo un periodo di astinenza, e va in overdose. La droga arriva al cervello e gli fa dimenticare tutte le preoccupazioni del mondo, anche quella di respirare. E poi arriva l'AIDS, che aggiunge colpa alla colpa, discriminazione alla discriminazione, morte alla morte. Il drogato diventa ancora di più un paria intoccabile, inavvicinabile, un pericolo non più solo per se stesso, ma anche per gli altri, per le siringhe infette, per il vizio che porta con sé e diffonde, ora anche tra i bravi e buoni cittadini innocenti, che rischiano di essere contagiati, loro malgrado, da un male vergognoso e incurabile.
Chi mi riparlerà di domani luminosi, dove i muti canteranno e taceranno i noiosi, quando riascolterò il vento tra le foglie sussurrare i silenzi che la sera raccoglie. Io che non vedo più che folletti di vetro che mi spiano davanti, che mi ridono dietro, come potrò dire a mia madre che ho paura?
Perché finì questa epidemia, o meglio si smorzò e tornò ad essere un fenomeno minoritario della società? La prima risposta è proprio epidemiologica, un contagio che uccide i propri ospiti o li fa finire in prigione o in manicomio, che li emargina, li distrugge, non è destinato a durare troppo a lungo. Poi c'è la paura dell'AIDS che diede il colpo finale al fascino dell'eroina, poi i cambiamenti della società, della cultura e gli interventi finalmente effettivi delle istituzioni pubbliche e private per un contrasto sensato del fenomeno tramite informazione, cultura, lotta al senso di colpa personale e collettivo. Ma perché all'epoca non si fece nulla o si fece così poco di fronte a una tragedia così evidente? Anche qui i motivi sono tanti: la storia sociale italiana, i suoi grandi cambiamenti nel dopoguerra, il boom economico e il conseguente senso di ribellione verso l'ordine costituito, il senso di colpa radicato nella cultura ufficiale e non solo cattolica, le infiltrazioni mafiose nello Stato, l'ignoranza, una genuina sorpresa di fronte a un fenomeno tanto improvviso quanto inaspettato, ma anche il retaggio punitivo e repressivo delle istituzioni italiane. E poi c'è l'operazione Blue Moon. Un capitolo triste, un complotto forse marginale, forse no, di cui si seppe poco e poco si sa ancora, uno dei tanti misteri di un periodo storico italiano che, man mano che acquista prospettiva nel tempo, appare sempre più come un drammatico campo di battaglia tra forze molto più grandi all'interno della nostra nazione. Uno scenario che è passato alla storia come strategia della tensione. Il 23 luglio 1996 i carabinieri del ROS, su delega del giudice istruttore di Milano Guido Salvini, che stava indagando sulle formazioni della destra eversiva in Italia, presentarono un rapporto dal titolo «Annotazione sulle attività di guerra psicologica e non ortodossa, Psychological and Low Density Warfare», compiute in Italia tra il 1969 e il 1974 attraverso la Ginterpress. L'indagine si giovava della desecretazione disposta sotto l'amministrazione Clinton di documenti classificati attraverso una procedura prevista dal Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazioni, ma anche del contributo del collaboratore di giustizia Roberto Cavallaro. Cavallaro era componente della Rosa dei Venti, organizzazione segreta parallela a Gladio, inserita nel sistema difensivo NATO e rese dichiarazioni ai magistrati di Brescia per la strage di Piazza della Loggia, di Milano per la strage di Piazza Fontana e di Venezia. Parlò di Ordine Nuovo, organizzazione eversiva di estrema destra, come protesi dei servizi segreti deviati del SID e all'udienza del 7 gennaio 2010 davanti alla Corte d'Assise di Brescia disse: con l'operazione Blue Moon si voleva promuovere la diffusione della droga per limitare la ribellione dei giovani. Come tutte le dichiarazioni degli estremisti, anche questa va presa con grande attenzione e non certo come una verità storica incontestabile. È vero che negli Stati Uniti si era studiato a lungo il modo di usare le droghe sintetiche come armi, è anche vero che la diffusione dell'eroina, più o meno assecondata, nei ghetti neri fu una delle cause della sconfitta e della successiva dissoluzione dei movimenti rivoluzionari afroamericani come le Pantere Nere, ma ad oggi le prove di un complotto così esteso e complesso, governato dalla CIA, sono tutt'altro che certe. Eppure quel silenzio, in quegli anni, sembra ancora strano, e quell'atteggiamento ambiguo, repressivo superficialmente, ma poi nei fatti così distratto, quasi complice, lascia ancora oggi molto perplessi. Forse non serve nemmeno ricorrere ad astrusi complotti per spiegare cosa accadde, forse la verità è più semplice e per questo ancora più terribile. In quegli anni, tra i giovani e la società, era nato un conflitto profondo, che per i giovani era un'attività di contestazione, ma per le istituzioni era un atto di ribellione, quasi una dichiarazione di guerra che minacciava un delicato potere in equilibrio tra tensioni e norme. Forse quando queste istituzioni videro cadere tante persone tra i loro contestatori, non ritennero opportuno affannarsi per risolvere il problema, ma anzi colsero l'occasione per colpire quello che ritenevano il loro nemico, la parte più ribelle della gioventù, ancora più forte. E non è nemmeno un caso, forse, che la mia generazione, quella nata negli anni 70, si sia formata poi in gran parte su valori molto più allineati all'ordine costituito: i soldi, il lavoro, la carriera. Noi che forse, tra tutti, siamo stati i più disillusi dai miti della contestazione, abbiamo avuto davanti come spauracchio la degenerazione mostruosa della ribellione nelle sinistre processioni di scheletri ambulanti che ci venivano presentati come la fine che avremmo fatto se non avessimo rigato dritto. Scrivendo queste pagine e poi leggendole, mi sono reso conto che quel trauma non è per niente superato, che pronunciare le parole eroina, drogato, parlare di aghi che entrano nelle vene, di spacciatori e di overdose, ha ancora un'ombra profonda da cui è difficile liberarsi. E se c'è un messaggio che forse vale la pena di lasciare alle nuove generazioni da questa esperienza, perché davvero possano avere la libertà della scelta che fu negata alle generazioni del passato, è che non c'è nessuna ombra, nessuna fascinazione, nessun mistero dietro e dentro questo fenomeno. È un fatto biochimico, da una parte, l'uso di un potente e pericoloso farmaco i cui effetti sono chiari e documentati, e dall'altra parte una spietata operazione di marketing criminale che ha usato e usa ancora decine di migliaia di giovani nel mondo per fare banalmente una montagna di soldi, sfruttandole come bestie da soma fino all'ultima goccia di vita, per poi macellarle quando non servono più a niente. Grazie per averci ascoltato. Per comunicare con noi potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com o seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Io sono Alessandro e questo era Mirabilia. Alla prossima puntata!